corrispondenza che già avevamo annunciato. Diamo il buongiorno a Gianfranco Schiavone, un giurista dell'ASGI. Ciao, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, insieme a lei vorremmo cercare di approfondire una questione di cui abbiamo già parlato da questi microfoni e che continua a occupare le pagine dei quotidiani. Appunto, ieri, se si apriva la Repubblica, ci stava un articolo, ad esempio, che continuava a parlare della questione del naufragio a Steccato di Cutro e insomma di come un qualcosa che si era capito dopo poco, di come si era a conoscenza, insomma, già che quella nave fosse piena di migranti. E che si poteva evidentemente cercare di salvarla e di intervenire prima. Ma dopo insomma questa consapevolezza che per chi non ha insomma per chi non sta al governo e per chi non deve coprire gli errori appunto che sono stati evidentemente fatti, era ben chiaro, ne è venuto fuori anche di peggio, perché abbiamo visto insomma come il governo ha cercato di mettere una toppa a questa tragedia, a questa strage, con un decreto legge che è chiamato decreto Cutro, che ha inasprito le pene, o almeno queste sono le dichiarazioni per gli scafisti, tra molte virgolette, perché insomma vorremmo cercare con lei di approfondire sia la questione del decreto che ne è scaturito, ma anche un po' di questi scafisti a cui viene addossata la colpa di quello che avviene, cioè dei naufragi, dei continui naufragi che avvengono in mare, delle morti e dell'inarrestabile flusso di persone dal sud del mondo verso le nostre coste, le coste in generale dell'Europa. E quindi, insomma, mettendo una cosa in fila all'altra, se vogliamo decida lei insomma da quale delle due preferisce iniziare, cerchiamo un pochino di approfondire quello che sta succedendo.
Eh sì, grazie. Allora, io credo che dobbiamo iniziare dicendo cosa nel decreto non c'è. Nel decreto non c'è quello che sarebbe invece stato essenziale inserire e che da un governo, diciamo, consapevole si sarebbe aspettato, e cioè una nuova disciplina che almeno parzialmente tenti di affrontare la grande questione che c'è dietro il naufragio di Cutro, e c'è che c'è in realtà dietro tutti gli altri naufragi, e che non è solo quella del mancato soccorso, che comunque che appunto, come lei anche detto, è una vicenda che sta, i cui contorni inquietanti emergono sempre di più, ma sul piano normativo il grande problema è come fare in modo che il governo italiano e poi anche l'Europa nel suo complesso avvicini la protezione alle persone in fuga, cioè permetta a coloro che hanno necessità di arrivare nel nostro paese, perché si trovano in paesi terzi, come si dice burocraticamente, dove però non hanno nessuna possibilità di avere una effettiva protezione né sul piano giuridico né sul piano sociale, e quindi sono costretti a ripartire nuovamente in cerca di asilo, come è stato il caso delle persone appunto afghane, siriane e delle altre nazionalità, ma prevalentemente erano siriani e afghani che provenivano dalla Turchia. Dicevo, come fare in modo di aprire dei canali regolari protetti di ingresso, che tra l'altro sottraggano ai trafficanti parte, per così dire, della loro merce. La questione quindi di quelli che non chiamerei corridoi umanitari, perché si tratta di un'esperienza meritevole ma estremamente limitata, sia numericamente ma anche, diciamo, in qualche modo proprio nell'impostazione, perché si tratta di progetti privati, no? Che possono diciamo, che vengono autorizzati, tra l'altro con quote ridottissime, poco più di 5.000 persone negli ultimi anni, insomma, quindi si capisce bene che abbiamo numeri così ridotti. Parlerei piuttosto di appunto programmi pubblici che anche con il concorso delle associazioni e di chi, diciamo, può mettere a disposizione delle risorse, ma comunque dentro uno schema di programma pubblico di canali di ingresso protetti con quote appunto annuali definite, e ovviamente con quote ragionevoli, non con quote simboliche. Ci si sarebbe aspettato, diciamo, che appunto questa strage richiamasse appunto l'attenzione su questo grande problema, cioè lo squilibrio enorme che c'è tra i pochissimi rifugiati presenti in Italia e le milioni di persone abbandonate appunto in Turchia e in altri paesi, uno squilibrio che appunto bisognerebbe affrontare per cercare almeno di ridurlo. Ma ovviamente non c'è nulla di tutto questo. C'è invece ci sono una serie di misure addirittura paradossali, come la diciamo un indebolimento, si dice abrogazione, ma in realtà al momento non è un'abrogazione, ma comunque un grande indebolimento della protezione speciale, quindi di coloro che invece sono già in Italia e hanno la possibilità di trovare una regolare via di soggiorno perché hanno trovato un buon inserimento nel nostro paese, quindi per rispetto della loro vita privata e familiare, rinvio appunto a questo articolo famoso, no? Articolo 8 della Convenzione Europea. Quindi si indebolisce questo soggiorno e si precarizzano le persone che sono qui, si dice che si vogliono fare i corsi di formazione all'estero, ma in realtà questi erano già previsti e semplicemente non sono stati fatti, e anche qualora venissero fatti il grande problema rimane come incrociare la domanda di lavoro e l'offerta, visto che se non si prevede un meccanismo di ingresso in Italia per ricerca di lavoro, almeno per coloro che questi corsi li hanno fatti, non si capisce come sarà mai possibile far assumere queste persone, visto che nessun datore di lavoro assume qualcuno che non ha mai visto prima nella sua vita, ancorché dotato di una qualifica professionale che lui ricerca. Insomma, una serie di pasticci, no, che, come dire, potrebbero persino essere a tratti persino comici o grotteschi, se non fosse che non c'è purtroppo
niente da ridere, sì.
Di cui la questione infine, che appunto lei ha sollevato prima, no? Allora, la più propagandistica evidentemente, cioè poiché non si sa fare niente e nulla si vuole proporre, bisogna ripetere sino all'infinito la stessa litania, cioè la colpa è degli scafisti. La colpa è delle organizzazioni internazionali che organizzano il traffico, e non degli scafisti, che è un termine italiano usato in Italia, devo dire, a sproposito, perché in realtà dovremmo parlare delle organizzazioni internazionali che gestiscono il traffico e come ho detto prima lo gestiscono in maniera molto florida in assenza di canali regolari di ingresso. Quindi siamo, diciamo, i più grandi sostenitori di fatto di questo traffico. Dopodiché quelli che noi chiamiamo scafisti è una figura del tutto indeterminata, che può essere parte dell'organizzazione, e in questo caso è l'ultimo infimo anello dell'organizzazione, oppure può non essere parte dell'organizzazione ed essere semplicemente una persona che si trovava su quella barca come gli altri, perché fuggiva come gli altri, ma ha delle competenze, delle capacità, per cui viene usato magari in cambio dello sconto, diciamo così, in maniera macabra, sul biglietto, sul costo, dalle organizzazioni internazionali per appunto effettuare o in parte effettuare il trasporto, tra l'altro di se medesimo, diciamo.
È difficile trovare qualcuno che rischia così tanto. Dico, è difficile trovare, nella tesi che viene sostenuta, è che chi sta su quelle imbarcazioni rischiando la vita con loro è chi insomma lucra e di chi è la colpa, esatto, di tutta la situazione. È difficile crederci.
Ci sono anche coloro che, come dire, per mestiere trasportano le persone sia via terra che via mare, e fanno tutti gli effetti parte dell'organizzazione, rischiando, ripeto, anche loro la vita, e quindi non sto escludendo che ci sono persone che in realtà fanno parte dell'organizzazione, però appunto o sono comunque infimi anelli di questa catena, sicuramente un lavoro spregevole, però comunque dobbiamo capire appunto che al massimo ha un'importanza per poter cercare poi di provare a riconnettere a indagini di più ampio raggio, ma parliamo appunto praticamente dell'ultimo mozzo sostanzialmente, oppure sono persone che non fanno questo affatto per mestiere, ma sono loro stessi a fuggire e per una volta nella loro vita, come dire, appunto collaborano a effettuare il viaggio. Ora è paradossale che la norma, era già paradossale quella precedente, la norma che equipara la grande organizzazione, cioè chi organizza il viaggio, magari standosene assolutamente al riparo in qualche villa europea o di altro luogo del mondo, e chi in realtà appunto si trova su quella barca, già viola quello che è il principio di proporzionalità e anche di tassatività delle norme, cioè che cosa vogliamo reprimere e a chi si rivolge la pena. L'ultimo intervento si situa sul solco, diciamo, di un articolo già scritto male e il nuovo è scritto peggio, perché appunto è ancora più chiara la violazione dei due principi di proporzionalità e di tassatività, e si prevedono appunto delle pene sproporzionate, pari sostanzialmente al reato di strage o quello, diciamo, di omicidio plurimo intenzionale, insomma, per appunto magari la persona che viene trovata appunto a effettuare qualche manovra su quella barca, senza, ripeto, sapere, oppure aspetterà poi a una lunga questione giudiziaria, ma nel frattempo con tutto quello che comporta per quella persona, andare a capire, a stabilire che insomma il suo ruolo nell'organizzazione è minimo o addirittura inesistente, ma semplicemente non si trovava appunto su quella barca. Quindi parliamo di qualcosa che è, come dire, violento, iniquo nei confronti comunque delle persone coinvolte, forse anche persino del piccolo, diciamo, scafista, e poi, cioè, addirittura non è neanche tale, diventa veramente, no, come dire, un accanimento verso persone che sono del tutto innocenti, e comunque alla fine misura che nulla serve a quello che bisognerebbe fare, e cioè come migliorare il contrasto al traffico internazionale, anche in termini, diciamo, di efficacia delle indagini. Insomma, una norma manifesto, no? che copre il resto, cioè il fatto che non si fa assolutamente nulla per affrontare i veri problemi che stanno alla base, appunto, di questi viaggi, sia che si tratta di ingressi per asilo, cioè per ricerca di protezione, sia che si tratti alla fine anche magari di ricerca di una vita migliore, quindi quello che chiameremo in un'espressione poco felice, ma insomma migrazione economica, ma lo diciamo tanto per intenderci, che anche in questo caso il governo italiano avrebbe potuto cogliere l'occasione per mettere mano alla riforma degli ingressi, ma non lo ha fatto, per motivi di ingressi per lavoro, intendo dire, e non lo ha fatto minimamente, perché tutta diciamo, la retorica sul decreto flussi è veramente bizzarra. Il decreto flussi è uno strumento che si è rivelato in gran parte inefficace, e comunque semplicemente esiste dall'anno 1998, quindi è veramente a qualcosa di incredibile presentare la cosa più vecchia del mondo come la grande novità, sostanzialmente.
Tra l'altro, insomma, se ci ricordiamo anche soltanto quello che è successo nell'ultimo anno con la guerra in Ucraina, ci rendiamo conto che quando poi lo Stato decide, anche semplicemente perché a livello di propaganda politica gli conviene, di accogliere chi fugge ad esempio da una guerra, come è successo per le migliaia e migliaia di persone fuggite dall'Ucraina, poi in realtà ci si riesce ad organizzare, si riescono a garantire appunto dei corridoi, come diceva lei, dei programmi.
Perché l'ultima cosa che mi ha detto non l'ho sentita per via del rumore.
Gliela ripeto allora.
Abbia pazienza, io anzi che non l'ho sentita, me la puoi ripetere?
Certo, dicevo che tra l'altro, ricordandosi semplicemente di quello che è avvenuto nell'ultimo anno con la guerra in Ucraina, abbiamo visto come chi migrava da quei luoghi dopo lo scoppio della guerra, e è stato anche documentato come ci fosse una differenza anche tra il colore della pelle di chi usciva da quei confini, però comunque la maggior parte delle persone che sono uscite dall'Ucraina e hanno trovato rifugio in Italia, e c'è stata anche la capacità di organizzare questo tipo di accoglienza e di migrazione. Quindi insomma è ben chiaro come ci sia evidentemente un approccio fortemente razzista e fortemente, insomma, di convenienza politica nell'affrontare la questione delle persone che raggiungono l'Italia in momenti di bisogno o per cercare, insomma, una vita migliore.
Sì, concordo senza dubbio, ne abbiamo avuto un doppio standard. Doppio standard che in presenza di natali situazioni molto simili, nel senso che ci sono situazioni che di fuga collettive molto ampie da condizioni di guerra, che avrebbero dovuto essere trattate con le stesse misure di apertura e di disponibilità alla protezione anche immediata di quello che è avvenuto, insomma. Per fortuna, certo, per carità, che è avvenuto per l'Ucraina, ma per altre situazioni non è successo. E se andiamo appunto a guardare le condizioni e facciamo un'analisi giuridica, diciamo, di quella che è la condizione di queste persone, scopriamo che non ci sono, non c'è nessuna motivazione per un diverso trattamento, se non appunto quello che lei stessa ha appena detto, cioè la discriminazione è sostanzialmente una discriminazione di carattere etnico, e questo ci riporta a un problema inquietante del nostro tempo, e che mi sembra sempre più accentuato, e cioè che il diritto d'asilo, come dire, come se stesse perdendo progressivamente le sue caratteristiche per cui è nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel modo in cui è nato, e cioè un diritto universale di coloro che si trovano nella condizione appunto di entrare nella definizione di rifugiato, e poi prevista la Convenzione di Ginevra, e poi in definizioni man mano più ampie, no? Che si sono sviluppate nel diritto dell'Unione Europea, ma sempre partendo dal presupposto che è un diritto fondamentale dell'individuo, senza distinzioni, che si trova in quella determinata situazione, senza distinzioni ovviamente di appartenenza etnico-razziale o di altre ragioni. Invece quello che vediamo negli ultimi anni è un progressivo, diciamo, una progressiva etnicizzazione del diritto, chiamiamola così, per cui è un ritorno all'utilizzo dell'asilo più come concessione del potere nei confronti di determinati gruppi e negazione ad altri gruppi che invece, insomma, si ritiene a cui non dare esattamente quello che avveniva sostanzialmente nei secoli passati, o comunque prima dell'appunto dello sviluppo del diritto internazionale contemporaneo, che appunto ha spostato sul diritto dell'individuo appunto l'asilo, e non dalla concessione del discrezionale del sovrano. Io ci vedo purtroppo un gigantesco arretramento storico che potrebbe portare anche a conseguenze molto gravi, e che magari non vediamo in questo momento.
Allora, io la ringrazierei per la sua disponibilità e per aver condiviso, insomma, le sue analisi che in generale come ASGI avete di quello che sta succedendo, e insomma magari ci risentiremo nelle prossime settimane, perché appunto questa vicenda continua a far parlare di sé, anche perché, come sappiamo bene, il periodo estivo è un periodo che rispetto alle migrazioni trova un'attività più intensa, e ai noi anche situazioni come quella che abbiamo visto in Calabria con la strage di Cutro.
Certo, senza dubbio, vedremo prima di tutto l'esito della conversione in legge del decreto numero 20 del 2023, e questo lo sapremo veramente a giorni, se addirittura il testo verrà peggiorato, oppure se ci sarà, diciamo, un intervento parlamentare che un po', diciamo, lenirà alcune ferite, diciamo così, alcuni strappi.
Grazie mille, buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Arrivederci. Questo